resistenza attiva e anni di lotta. Perché ricordiamoci che siamo riusciti a stravolgere i piani di Telt con la lotta che abbiamo messo in pista nel 2005, quella che abbiamo continuato in tutti gli anni successivi, e quindi siamo già abituati e sappiamo bene che solo lottando possiamo ottenere qualche cosa, possiamo ottenere, io non dico l'arresto, ma dico sicuramente intanto il rallentamento che alla fine porterà alla morte di porterà alla morte di quest'opera. Devo gridare meno perché sennò poi sono in difficoltà con la gola. Allora, come ha già detto Guido, purtroppo questo governo, un grande applauso ad Emilio! Bravo Emilio! L'abbiamo beccato lo stesso. Dicevo, questo governo che di belle parole sul clima, sui giovani, sull'avvenire, nel progetto del Recovery Fund ha deciso, o meglio propone, di stanziare 27,7 miliardi di euro per le grandi opere, inclusa la Torino-Lione, e solo 9 miliardi per la sanità, un terzo. Ma attenzione, se si invertisse questa proporzione, pensate a quanti posti di lavoro qualificati, quanti posti di lavoro per i giovani, quanti posti di lavoro si potrebbero creare, rimettendo in pista quegli ospedali e tutte quelle strutture che i governi degli ultimi 10 anni hanno smantellato. E abbiamo visto adesso i risultati. Non hanno voluto prendere in considerazione il problema delle pandemie. Erano 15 anni che lo sapevano che c'era il problema, e per 15 anni hanno solo saputo fare i tagli invece di fare dei progetti per potersi difendere. E questo tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni, destra, centro, sinistra, tutti, tecnici e non tecnici. L'unica cosa che sapevano fare era tagliare sulla sanità. Io sono convinto che questo governo, al di là delle sue paturnie e tutto il resto, sia ostaggio del PD e della Confindustria. Per cui alle volte si dicono delle cose, si immaginano delle cose e poi se ne fanno delle altre. Non oso pensare cosa farebbero altri se venissero al posto dell'attuale governo e dell'attuale maggioranza, perché credo davvero che ci sarebbe da spararsi un colpo. Io voglio ricordare che qui sarà sicuramente il primo posto dove cercheranno di aprire il cantiere. Un cantiere semplicemente folle, 5 milioni di euro solo per la recinzione. Siamo arrivati a dei livelli senza senso. Ma devono ricordarsi, qui non siamo in quel catino che è la Valle Aurea, non siamo quel catino che è il cantiere di Chiamonte che vogliono allargare sul Giaglione. Qui siamo in centro della Valle di Susa. Siamo in mezzo ai paesi, siamo nella piana e questo lo sanno anche loro e sono molto, molto, molto preoccupati, nonostante abbiano da loro una magistratura vile che sta massacrando il Notav al di là di ogni possibile immaginazione. Ma noi resisteremo, come hanno dimostrato Nicoletta, come ha dimostrato Dana, come ha dimostrato Stella, come ha dimostrato Emilia, come dimostrano tutti gli altri che subiscono e sanno resistere a queste pressioni immonde della magistratura. Non è più una questione di diritto, è veramente, veramente, semplicemente la vendetta del più forte, la vendetta dello Stato. Ecco, questo non è accettabile e questa è una cosa che dovrebbe veramente finire. Ma noi dobbiamo occuparci di resistere qui e ora. Covid o non Covid, dobbiamo sempre esserci. Dobbiamo esserci, dobbiamo resistere e dobbiamo essere in condizioni di portare avanti la nostra lotta trentennale. Sono 30 anni che resistiamo, gente. Sono 30 anni, c'eravamo, ci siamo e ci saremo, sempre!
Emilio ci porta il suo saluto e lo ricambiamo subito con un bel applauso. Ciao a tutti, ho provato, visto che avevo un po' di tempo, un po' di mesi a disposizione, ho provato a vedere se riuscivo a far fallire la Cassa Resistenza, perché ho scritto un libro e pensavo di vendere una decina di copie e così avremmo messo capo alla Cassa Resistenza. In ogni modo, questo libro ha un senso, perché in questo momento loro dicono che io sono un pericolo sociale. Io nel mio percorso di vita ho dimostrato se ho dei valori di umanità, di generosità, e però il sistema non vuole gente che si ribella, per cui è un libro dove c'è una storia, non è solo la storia notabile, perché questo è un percorso che mi ha portato il mio modo di essere. C'è anche l'aiuto ai migranti e sicuramente abbiamo messo i proventi per Cassa Resistenza e associazioni, diciamo, pro migranti, se ci sarà un provento. Per cui non è una paraculata, ma dico, se rivendiamo sti libri sappiamo che ci stiamo finanziando anche il nostro futuro, perché tanto una denuncia tutti voi prima o dopo la prenderete, per cui finanziate il vostro futuro. Ciao a tutti. Ah, poi fra un momento il Gazzetto Rosso, se qualcuno, non so come mai mi ha detto questa considerazione, che pensa che io lo sappia scrivere, per cui state attenti che io starò molto sul pezzo, ma se mi rifacerete la mia ortografia, so cazzi, eh? Cioè...
Sì, Roberta, si prepara Giobbe.
Allora, in questa giornata così importante per tutte e tutti noi, pensiamo sia davvero fondamentale tornare a parlare anche di Dana, che ancora si trova in carcere alle Vallette di Torino. Per Dana sicuramente non essere qua oggi è davvero un momento difficile, ecco, perché non ne ha mancato uno di 8 dicembre in questi ultimi 15 anni. Quindi sicuramente immagino che come a me, anche a tutte e tutti voi, manchi ecco la sua presenza. Ma crediamo che grazie alla solidarietà che questo movimento ha saputo portare a tutte e a tutti in questi 30 anni di lotta, pensiamo che ecco Dana oggi possa sentire davvero forte tutto il nostro calore, che immagino ecco tutte e tutti noi col pensiero, con il cuore le stiamo mandando. La sua detenzione ingiusta è qualcosa che qualcuno vorrebbe che è imposto, perché magari immaginano che con questi gesti abbassiamo la testa, ci deprimiamo o ci intristiamo e in qualche modo ci impauriamo e chissà, magari sperano che da qualche parte smettiamo di avere tutta questa voglia di lottare. Bene, noi invece sappiamo che non è qui. Sappiamo che quando un compagno, una compagna no TAV, come dire, subiscono ingiuste restrizioni alla loro libertà, a noi più che la tristezza ci manda una rabbia tremenda. E quindi oggi la voglia di rimarcare questa rabbia, perché diciamo che essere in carcere per aver parlato ad un megafono, ritrovarsi ai domiciliari come Stella, Mattia, Fabiola, per aver volantinato durante un'iniziativa con oltre 300 persone, è sicuramente un gesto squallido, soprattutto perché continua ad essere uno di quei tasselli che si incastrano in un'opera scellerata come il TAV. Allora, chissà se magari con l'avvicinarsi anche delle feste natalizie e di tutte le celebrazioni, ecco, stare in carcere può essere qualcosa ancora più duro, perché proprio anche rispetto alla sospensione delle visite ai familiari, chissà, sarebbe molto bello magari tornare sotto il carcere a Natale per portare un saluto caloroso ad Anna, ma anche a tutte le detenute e i detenuti che in questo momento soffrono e scontano una delle grandi ingiustizie, perché non poter vedere i propri cari in un momento come questo è sicuramente qualcosa di difficile. Allora chissà, magari poter essere tutti noi sotto il carcere con le bandiere per poterci far sentire e far vedere, perché sappiamo ecco che da dentro qualcosa rispetto alla cancellata si riesce a vedere, potrebbe essere un bellissimo regalo di Natale da fare ad Anna, ma non solo. Allora questo intervento è per ricordarci sì di Dana, ma ricordarci anche di Giorgio, ricordarci anche di Mattia, di Stella, di Fabiola e di tutte le compagne e i compagni che con grande generosità in questi anni si sono spesi mettendo i propri corpi, lottando insieme a tutte e tutti noi, e che siamo certi oggi vorrebbero essere qui con noi. Allora mandiamo loro un grande abbraccio, un grandissimo applauso e speriamo ecco di poterli rivedere al più presto sentieri della nostra valle per tornare a lottare insieme a noi. Ora io passo la parola a Carmen, che ci leggerà alcuna lettera che ci ha indirizzato, ci ha mandato Dana, proprio per tutte e tutti noi per quest'oggi.
Cari tutti e tutte, non poteva mancare di portarvi un saluto in una giornata per noi tutti così speciale. È il primo 8 dicembre degli ultimi 15 anni che non passerò insieme alla mia meravigliosa famiglia, quella Notav. 15 anni fa, con gli occhi sgranati e il cuore palpitante, vedevo Venaus liberarsi dalle truppe di occupazione. Ma avrei creduto di poter vivere un momento tanto emozionante, mai. Oggi so che quella giornata mi ha fatto molti regali, Il primo fra tutti, capire che insieme è possibile cambiare il corso degli eventi, riscrivere la storia. È proprio questo che abbiamo fatto in tutti questi anni, ognuno mettendo la forza e l'energia che aveva, i propri sogni e le proprie capacità. Che storia bellissima, ricca di tanti colori che oggi illuminano la mia fredda e angusta cella. I vostri volti, le vostre voci, tutte le nostre avventure sono qui con me ogni giorno e non mi lasciano mai. Sapere che nonostante le restrizioni e la pandemia siete di nuovo mobilitati è il miglior regalo che potrei ricevere. La controparte vuole approfittare di questo momento di emergenza per allungare il passo. Noi non dobbiamo permetterlo e dobbiamo usare tutti gli strumenti per fermare che le vere priorità sono altre, che questa buffonata deve finire una volta per tutte e che prima del profitto di pochi c'è la salute di tutti. La dignità di chi troppo spesso se la vede negare è la difesa di questo pianeta sofferente. San Didero, con la sua amministrazione coraggiosa e informata, è un nostro prezioso alleato, un motivo in più per credere fortemente alla possibilità di mobilitazione che sapremo costruire nei prossimi mesi. La nostra lotta, che parla il linguaggio della giustizia sociale e del rispetto dell'ambiente, ha raggiunto il cuore di tanti e di tante. Sono sicura che in futuro sarà ancora così. Sapere che anche Mattia e Stella sono ristrette domiciliari con le massime restrizioni mi provoca tristezza, ma in loro, miei compagni di viaggio in tutti questi anni, so che continuo a bruciare la stessa passione che ritrovo in me ogni giorno, anche in questo luogo punitivo e deprimente. Presto saremo tutti insieme, pronti a continuare a scrivere questa bellissima storia Notav di cui abbiamo l'onore di fare parte. Visto che prima o poi ritornerò a tormentarvi con i miei lunghissimi interventi, vi chiedo di restare saldi e pimpanti, che quando sarà voglio dare filo da torcere a chi ci vorrebbe spaventati e demotivati. Siate saldi, in alto i cuori, buon 8 dicembre a tutti! Dalla libera, libera, subito, tutti liberi, liberi, subito, dalla libera, libera, subito, tutte libere, libere, subito. Vorrei solo aggiungere ancora una cosa, vorrei ricordare la nostra carissima compagna Laura, che purtroppo 3 anni fa ci ha lasciati a causa di una brutta malattia. E sappiamo che Laura è stata una compagna coraggiosa e ardente, insomma, ci manca tantissimo. Quindi un ricordo per lei e per tutte quelle compagne e compagni che purtroppo oggi non ci sono più.
Sì, grazie. Giobbe, ci prepara Marta.
Buongiorno a tutte e tutti. 8 dicembre siamo a San Didero, sono state già spiegate tanti motivi per cui siamo qui, ma vorrei porre che prendeste un attimo attenzione sul fatto che qua verrà spostato l'autoporto di Susa, verrà costruito un nuovo autoporto. Chiaramente questo deriva dalle opere future del TAV, però poniamoci un attimo attenzione su cosa significherà un autoporto. L'autoporto significa uno spazio dove i camion provenienti da tutto il mondo o diretti verso tutto il mondo verranno e si fermeranno qua per spostare merci e persone. Ora, in questo momento particolare, penso che tutti abbiamo abbastanza chiaro di che cosa significa questa cosa, ma se non fosse chiaro lo dico con le parole del presidente degli industriali piemontesi, che poche settimane fa si è espresso molto chiaramente a proposito, proprio in occasione della dichiarazione di Delta di entrare dentro l'Unione degli industriali piemontesi. Costei ha detto che la pandemia finirà. La pandemia finirà e quindi verrà il momento in cui di nuovo le merci ricominceranno a circolare per tutto il mondo e gli industriali avranno bisogno delle necessarie infrastrutture per essere competitivi sul pianeta per spostare queste cose. Ora, voi capite che queste dichiarazioni non sono solo criminali, sono anche stragiste. Cioè, questa persona rivendica il fatto che proprio le cause della diffusione della pandemia, proprio queste vanno aumentate, vanno fomentate, hanno bisogno di nuovi fondi e di nuove energie per poter continuare a creare quelle che sono state le cause fondamentali dei problemi che oggi viviamo. Questo è il problema. Noi crediamo che qui a San Diego abbiamo proprio chiaro di che cosa ha voluto dire 40 anni, 30 anni di proprietà privata di questi terreni, che attenzione, non sono stati, non si sono degradati per l'abbandono, ma si sono degradati proprio per la cultura industriale di cui Virano nella stessa occasione parlava. Noi non abbiamo più bisogno di una cultura industriale, abbiamo bisogno di una tutt'altra impostazione, sia mentale che semplicemente materiale ed economica. Noi abbiamo parlato qua poche settimane fa della società della cura. Allora io dico che non solo c'è bisogno per la società della cura di avere un concetto di cura adeguato, ma bisogna avere anche un'idea di società adeguata. Le cause della pandemia sono cause materiali, sono cause organizzative e dipendono da come noi viviamo su questa terra. Sicuramente un autoporto, così come un aeroporto, un porto, un'autostrada e il TAV ovviamente non sono niente di positivo in questa direzione, anzi sono proprio le cause di quello che noi stiamo soffrendo in questo momento. Quindi credo che quello che ci avremo in mente nei prossimi anni, come giustamente è stato detto, sarà cambiare totalmente il nostro approccio verso gli altri, verso la terra, verso lo spazio intorno. Credo che non c'è salvezza, non c'è cura, non c'è salute possibile se pensiamo che questa sia possibile portarla avanti da soli. La salute, la cura, la salvezza sono un fattore sociale, sono un fattore collettivo, sarà necessario occuparsi degli altri, occuparsi della terra, dell'ambiente che abbiamo intorno e cambiare totalmente quello che è il nostro approccio verso quello che abbiamo intorno. Quindi abbiamo totalmente il nostro approccio, pensare che non si può andare avanti come figure singole, come piccole famiglie, con il proprio lavoro chi ce l'ha, la propria casa chi ce l'ha, perché la salute sarà un fatto collettivo, un fatto sociale e dipenderà da noi crearne le condizioni. Sabato e domenica, ma di questo ne parlerò subito dopo di me, Marta, cominceremo a presidiare in maniera un po' più costante questa zona. Abbiamo bisogno di rafforzare la nostra attenzione, perché come è stato detto prima sarà uno dei posti in cui cominceranno presto delle opere. Abbiamo bisogno di un po' di osservazioni e adesso Marta, se hai piacere di venire un attimo, ci spieghi cosa abbiamo in mente.
Beh sì, mi riaggancio a quello che diceva Job. Da un mese a questa parte un insieme di persone si sono ritrovate qua a San Diego per mettere a posto quella parte dell'interno dei terreni che verranno presi per l'inizio dei lavori, che verranno fortificati, per mettere a posto quei ruderi. Metterli a posto nell'ottica appunto di creare, anche come si era detto al coordinamento di Venaus precedentemente, nell'ottica di creare un punto di osservazione e per mostrare che noi siamo qua, sappiamo prenderci cura di questa terra, sappiamo resistere, e che loro non possono arrivare senza trovarci già qua. Noi siamo qua e quindi l'idea anche di questo due giorni, di questo fine settimana, anche nell'ottica che magari il lockdown appunto si passi in zona gialla e tutto, e di continuare a presidiare questo posto, di costruire un punto di osservazione. Ed è per questo che è importante che chi ritiene che questo sia importante venga, partecipi. E adesso cercheremo di far passare una lista dei materiali che servono, si fa il weekend perché anche le persone che lavorano possono partecipare, e niente.
È facilissimo.
Partecipiamo.
Grazie Marta.